azioni su stimolo del
sì, io volevo fare una considerazione. Trovo interessante analizzare, no, come hai fatto la simbologia e per vedere come certi fenomeni e movimenti mutano, no, e come, quindi come hai fatto notare, certi simboli più si rifanno più magari a quello che era il nazismo e via dicendo, fanno riflettere su come queste cose possono essere mutate, però mi chiedevo quanto rifarci costantemente alla storia, alle volte alla storia di questi movimenti, intanto che fascismo storico e nazismo storico, quindi 1920-45 in Italia e idem in Germania, possa allontanarci dal capire magari quello che, non lo so, il fascismo può essere in modo più lato, e cerco di spiegarmi. Sì, magari questi simboli, appunto, come dicevamo, sono manifesto di una qualche manifestazione identitaria. Il rapporto che tu hai rivelato, no, con le istituzioni e come loro, quindi, e quindi, come dicevamo, la contraddittorietà, no, tra un rivelarsi, ripretendersi e rivendicarsi intanto che antisistemici, anticapitalisti e via dicendo, e poi dopo in realtà fare politica all'interno, nel PDL, nelle varie istituzioni, possa... Sì, da un certo punto di vista, ok, sono la contraddittorietà tra le loro rivendicazioni e le loro pratiche, ma da un altro punto di vista, quando noi ci rifacciamo in costanza a simbologie di un fascismo storico, quindi passato, mi sembra che mettiamo in secondo piano quella che in realtà potrebbe essere da un altro punto di vista, la plasticità del fascismo intanto in quanto fenomeno politico. E quindi il fatto che mi pongo la questione quanto sia in realtà capace di mutare forma e quindi il fatto che oggigiorno li vediamo che stanno così bene con il PDL non è tanto una loro contraddizione, è il fatto che magari, non lo so, mi chiedo quanto il PDL in sé non rappresenti, non sia una, e non solo il PDL ma tanti altri partiti politici assieme a lui, una manifestazione del fatto che il fascismo non va per forza di cose in un piccolo movimento di nicchia che lo rivendica intanto che simbolo del suo passato glorioso, ma che è anche una pratica sociale, una pratica politica che prende differenti forme e che quindi concordo quando dici che l'antirazzismo, per esempio, è una delle chiavi principali nelle quali si debba coniugare oggi l'antifascismo, però mi chiedevo quanto se non... quanto, non lo so, io trovo che sia importante anche coniugarlo in... cioè vedere appunto la presenza che ha sempre avuto il fascismo intanto che come modo di pensare e di agire nella società a livello politico, per esempio in Italia da sempre, nel secolo passato. Vedere la liberazione dal fascismo ci ostacola, secondo me, dal vedere il fatto che non ce ne siamo mai liberati e che in realtà non è soltanto una questione di piccoli movimenti di nicchia, che evidentemente è giusto e importante analizzare, comprendere e via dicendo, ma che in realtà c'è un... vedrei anche un problema di fondo, che è quello per esempio dell'autorità, quello che per esempio della rappresentatività, quello che è della sì, detta in breve questo, e che quindi non soltanto il piccolo gruppo è indice di una presenza fascista che magari si sta nazistizzando oggi, ma che ci sono non so se sono chiara, ma che l'autoritarismo può prendere altre forme, e il fascismo, finché c'è l'autorità, magari sotto altre forme non si richiama Mussolini, ma fascismo rimane. Non so se sono stata chiara.
Oh sì, ce n'era un'altra. Vieni qua sotto, abbiamo il cavo corto.
Vabbè, io penso che sia importante comunque mantenere sotto osservazione e monitorare quelle che sono le frange della estrema destra, sia quella legale che sia quella illegale, tanto per capirci, sia quella all'interno delle istituzioni che sia quella fuori. ma il problema più grosso che noi ci viviamo sostanzialmente è, credo, che anche quello delle forme di comportamento, di cultura, di ciò che queste realtà di destra stanno tramandando alle nuove generazioni, quindi il collegamento con, soprattutto con i ragazzi più giovani. Abbiamo visto e abbiamo degli esempi, come quello di Piazza Navona, tanto per capirci, dove c'era una grossa contraddizione, che anche all'interno di alcune frange di movimento, come quello studentesco, passava a che cosa? Né di destra né di sinistra, ma liberi pensieri, tanto per capirci. Questo discorso attacca e attacca soprattutto, diciamo così, oltre le nuove generazioni, ma sta prendendo piede anche all'interno di alcune frange di cosiddette di movimento, di compagni, sotto alcuni aspetti, perché il discorso non è tanto monitorare e tenere sotto controllo, che è sempre giusto, quelle che sono le frange, diciamo, di destra, ma è soprattutto il comportamento e di che tipo di pratiche di antifascismo noi andiamo a mettere in piedi. E questo è un dibattito che langua da tempo all'interno, diciamo così, di chi vuole costruire momenti di conflittualità all'interno di questo paese, e che ancora una volta, diciamo così, se da una parte parliamo del gruppi di destra che vanno verso sempre discorsi di rottura e quindi camaleonticamente, diciamo così, cambiano sigle o cambiano percorsi o cambiano, diciamo così, per scazzi interni, all'interno di una sinistra, diciamo così, per quella di cosiddetta antagonista, più o meno esistiamo, diciamo così, e vediamo che c'è più o meno lo stesso fenomeno. Io non sono d'accordo su una cosa che diceva prima lui, sul discorso del flop di Forza Nuova, diciamo, a Milano, sulla manifestazione che hanno fatto. Io penso che non sia stato un flop per loro, anche perché da un punto di vista, diciamo così, mediatico, hanno avuto una, diciamo così, una valenza, una grossa presenza, diciamo così, da un punto di vista mediatico per quanto riguarda quello che è la loro politica da questo punto di vista. Certo, portare in piazza 150 persone quando ne prevedevano un migliaio, se non sbaglio, 5.000, certo che è stato un flop, però la preoccupazione mia non è tanto il loro flop, ma quanto il flop che i compagni di Milano hanno avuto sostanzialmente, perché di antifascismo che si sono presentati in quella piazza, sono state circa 250-300 compagni in piazza a praticare delle forme di antifascismo. E qui mi leggo a un discorso che ci sta attraversando un pochettino tutti sostanzialmente, che è quello del discorso del vittimismo. Quando dico il discorso del vittimismo, noi ci appelliamo, e non solo alle forze istituzionali, ma soprattutto poi a chi faccio riferimento io, che sono cosiddette forze antagoniste, forze, diciamo, che hanno un progetto, diciamo, di ribellione sociale, hanno un percorso, diciamo, di antagonismo all'interno delle realtà sociali. Quello che vedo è che all'interno di alcune frange questo discorso del vittimismo sta passando. Allora, non riusciamo a mettere in piedi le forme di antifascismo, che cosa facciamo? Ma andiamo a fare i sit-in sotto la prefettura, chiedendo che il prefetto vieta le manifestazioni di Forza Nuova o dei fasci, e così viene. Potrei citare 50 di queste cose che avvengono sostanzialmente, in cui si fa appello al PD, si fa l'appello all'AMPI, si fa l'appello alla questura, si fa l'appello ai poliziotti perché vietano le manifestazioni. Allora io penso che si tratta di costruire un altro tipo di percorso, che è il percorso di costruire una nostra forma, un nostro percorso di antifascismo, che è legato, diciamo così, a delle cosiddette pratiche, e su questo portare avanti delle battaglie, perché sennò rischiamo sempre comunque di fare degli appelli e di ricadere in quella politica, forse qui faccio un po' di confusione, che Forza Nuova sta cercando di portare avanti, che è quello di legittimare un loro percorso, diciamo così, all'interno delle nuove generazioni, travisando e non riportando ciò che loro sono sostanzialmente, ma facendo i bravi ragazzi rispetto a questo. Ma di queste esperienze ne vediamo tantissime rispetto a queste situazioni, e quindi si tratta di capire che di non parlare semplicemente dei loro flop, ma parliamo anche dei nostri flop sostanzialmente. È dai nostri flop che dobbiamo partire per discutere e capire che tipo di antifascismo fare. Io non sono assolutamente d'accordo quando vedo su alcuni siti anche di compagni, o perlomeno vedo delle risposte di alcuni soggetti che dicono l'antifascismo se esiste perché esiste il fascismo. Qui andiamo a legittimare un discorso di fascismo. Io penso che l'antifascismo ha una sua tradizione che è completamente diversa. E qui mi rifaccio al discorso che, per fare una vera realtà, per fare una vera battaglia, diciamo, sul discorso dell'antifascismo, si deve passare attraverso il discorso dell'antirazzismo. E qui concordo pienamente rispetto a questo tipo di passaggio, e questo penso che siano le condizioni che noi dobbiamo costruire tutti quanti insieme per costruire questi tipi di passaggio. L'altro passaggio che vorrei precisare, l'esperienza per esempio di Bologna, a differenza di tantissime altre esperienze che ci sono state in giro per l'Italia, dove le risposte che ci sono state, diciamo così, a degli eventi che i fasci costruivano in momenti di piazza, a Bologna c'è stato un tentativo, per perlomeno c'è stato un percorso che, come realtà diverse, diciamo così, che sostituiscono l'apparato, che sostituiscono, diciamo, la galassia del sinistra che è non istituzionale, hanno fatto un percorso di massificazione, di risposta massificata a quelli che erano i fenomeni antifascisti. Di fronte, diciamo così, a 50 fascisti che manifestavano, si è manifestato sempre in 2, 3, 4 mila, 5 mila persone qui a Bologna, appunto, chiudendolo in una piazza e facendo un percorso di massificazione. Dall'altra parte vediamo in altre situazioni che ci sono delle risposte, diciamo, di avanguardistiche, non perché sono contro quel tipo di risposta, ma bisogna creare anche le condizioni per poi praticare quelle forme, perché se quelle forme che andiamo a creare si legano, diciamo, da un percorso di massa, evidentemente l'antifascismo ce l'hanno solo loro e non è massificato all'interno e alla coscienza della gente.
Rispondere,
nel senso che mi sento di rispondere ad alcune cose, poi il dibattito è lungo e ci dovrà coinvolgere tutti. È ovvio che i gruppi di cui mi occupo io rappresentano una nicchia. L'anomalia italiana è il loro rapporto, come cercavo di dire, con la destra che conta. E in Italia, nella destra che conta, poi vedremo il filmato, c'è un partito che è il vero partito della destra radicale, che è la Lega Nord, che sarà anche territoriale, ma è il vero partito della destra radicale, che ha, come altri partiti di destra populisti in Europa, fatto una scelta che non è quella del recupero nostalgico del passato. E coloro che hanno fatto questa scelta hanno avuto anche una capacità di sfondamenti elettorali. Però è un partito di destra radicale. C'è un congresso della Lega particolare, che è quello del 2002, dove vi è scientemente l'assunzione di tutti gli stereotipi della destra radicale italiana, che è il congresso di Assago, dove si dice: noi siamo contro la società multirazziale, i flussi migratori sono forse guidati da una regia occulta, i flussi migratori sradicano le nostre tradizioni culturali e religiose, portano da noi tutte le piaghe della società, dalla prostituzione alla malavita e via discorrendo. Questi contenuti sono gli stessi dei contenuti politici di qualsiasi gruppo neofascista o neonazista italiano. Vengono veicolati in un altro modo, attraverso un'altra storia e un altro incardinamento che è passato attraverso altre scelte. Alla fine degli anni Ottanta la Lega purtroppo fa una scelta intelligente, non si rinchiude come hanno fatto altri movimenti dentro alla nicchia etnocentrista, si pone sul terreno del federalismo economico e diventa una forza nazionale che contiene dentro di sé tutti gli aspetti, i microcosmi etnocentrici, ma fa una scelta di respiro politico che la porta, con vicende alterne, ad essere la forza che è oggi, che però ha questo tipo di identità, non visibile e percepibile, in Europa sì però. C'è una Commissione europea, del Parlamento europeo, che ha il compito annualmente di monitorare i fenomeni di razzismo e di xenofobia nel continente. Quando viene fatta la relazione, dentro al caso italiano c'è Forza Nuova e la Lega Nord. Peraltro una parte degli esponenti della Lega Nord hanno un compito di raccordo col circuito neonazista europeo. Mario Borghezio ha questa funzione rispetto alla Lega Nord. Eppure noi questa cosa non la cogliamo bene, la valutiamo sufficientemente, consideriamo ancora che questo è un partito di destra populista, un po' cialtrone, antitasse, contro Roma. Ha avuto una sua evoluzione, ha raggiunto un suo livello e un suo profilo, per quanto confuso e contraddittorio, ma lo ha raggiunto. Forza Nuova e altre organizzazioni non hanno uno spazio elettorale nel nostro paese, anche perché è coperto dalla Lega. Non è un caso che in questa manifestazione di 150 persone loro abbiano invitato un esponente di un movimento giovanile di un partito ungherese che sta diventando per loro il modello politico di riferimento, che è Jobbik, e cioè questo partito ungherese che tiene dentro di sé questi due aspetti. Da un lato è un populismo di destra, esattamente come Le Pen in Francia, la Lega in Italia e in Belgio il Vlaams Belang, ma al tempo stesso tiene dentro di sé il recupero del passato. Nel caso ungherese addirittura è il recupero della storia delle croci frecciate, e cioè dei collaborazionisti con i nazisti. È una destra populista che ha un elemento di identità rispetto al passato. Per Forza Nuova diventa un elemento di riferimento, come per altre formazioni nostalgiche a livello europeo, perché nei Balcani sta accadendo questo fatto, che è diverso da quello che capita nell'Europa dell'Occidente, e cioè le destre populiste cominciano ad assumere queste caratteristiche e hanno un consenso non di poco conto. Il vero vincitore delle elezioni ungherese è Jobbik, che prende il 16%, ma fenomeni analoghi vi sono in quella regione balcanica, come la Romania ad esempio, che ha avuto una vittoria seppur risicata dell'estrema destra, della destra diciamo, che contiene dentro di sé nella propria alleanza soggetti di estrema destra che puntano alla grande Romania. Quindi la conclusione del ragionamento che faccio io come altri possiamo studiare dei fenomeni che sono circoscritti, però sono in un contesto diverso, in un rapporto politico e con alcuni denominatori culturali, sottoculturali e ideologici che io non sottovaluterei tantissimo, perché tutte le destre europee, comprese quelle italiane, dal Popolo delle Libertà passando alla Lega finendo a Forza Nuova, hanno alcune parole d'ordine in cui tutti quanti si riconoscono, e sono Occidente, famiglia e cristianità. E per aderire alla cristianità la Lega ha fatto anche un'operazione di mutazione quasi genetica, e cioè ha lasciato in ombra gli aspetti del paganesimo, del dio Po, perché sapeva che per fare un'operazione politica con un successo doveva aderire a un'idea di difesa della cristianità, e l'Occidente potrà fermarsi ai confini della Padania, ma è Occidente contro l'invasione musulmana, e in questo senso interloquisce con formazioni di estrema destra che sono nazionaliste. Ma questo fa parte di elementi di contraddizione che finiscono in secondo piano. Io in un colloquio con te già te lo dicevo, se uno si ferma agli aspetti delle contraddizioni politiche non finisce da nessuna parte, semplicemente li fotografa. Il Movimento Sociale Italiano era il partito delle contraddizioni politiche. C'erano dentro i difensori della proprietà privata insieme ai socializzatori di Salò, c'erano dentro i filo arabi con i filo israeliani, c'erano i filo repubblicani con i filo monarchici. Nei gruppi di adesso c'è dentro la stessa cosa. In termini diversi vi è un mondo di contraddizioni. Forza Nuova è contro le banche, l'usura, le logge sioniste e massoniche, ma appena il signor Berlusconi, tessera 1816 della P2, gli dice perché non facciamo un'alleanza elettorale contro il bolscevismo, loro ci stanno subito, perché questi aspetti sono relativi, sono tattici, sono momentanei, non sono l'aspetto principale delle grandi direttrici di fondo. E Occidente, famiglia e cristianità sono le tre parole d'ordine in cui si riconoscono tutti, poi ciascuno ha una ricetta sua per difendere queste tre cose, ma però queste tre cose stanno come denominatore comune politico per tutti quanti, cosa che non accade in altri grandi paesi europei. In Germania la Merkel non ha neanche lontanamente l'idea di interloquire con l'NPD, il partito neonazista tedesco. Dicevo del sindaco della CDU di Colonia. In Spagna il Partito Popolare non fa alleanze con la Falange, che sono i nipotini di Franco e gli omologhi di Forza Nuova. In Francia Sarkozy non fa alleanze col Front National di Le Pen, neanche a livello tattico elettorale. In Francia succede che quando alle elezioni amministrative arriva un esponente del Front National e un esponente dei socialisti, il partito neogollista, chiamiamolo così, di Sarkozy indica che bisogna votare socialista, come i socialisti hanno votato Chirac, come Sarkozy fatto personaggio disgustoso, il primo giorno che è stato eletto Presidente della Repubblica Francese ha reso omaggio ai caduti della Gestapo a Parigi, fucilati dalla Gestapo a Parigi, perché c'è una destra conservatrice europea che non è la nostra. La nostra non è una destra conservatrice, è una destra eversiva, che ha dentro di sé elementi preoccupanti dal punto di vista che non si è mai riconosciuto in valori democratici e tantomeno nella Costituzione italiana. Questa è la ragione di tutti gli intrecci che si stanno verificando sul piano politico e rendono la situazione italiana particolarmente, come dire, inquietante. Un'ultima cosa su quello che dicevi. Io ho detto delle cose su Forza Nuova. Se voi scrivete su un volantino che è neonazista, vi querelano. Avendo, come dire, la querela facile, vi querelano. Bisogna fare un giro e dire, rispetto anche alle cose che ho cercato brevemente di illustrare, che loro utilizzano dentro alla propria simbologia, basta andare nel merchandise, nelle magliette e nelle bandiere loro, simbologie tratte da quella storia, così come i loro riferimenti stanno in esperienze di collaborazionisti con i nazisti. Siccome loro vivono intimidendo anche attraverso le querele, e i compagni spesso se le pigliano, cerchino di usare i termini giusti. Per cui Forza Nuova non la si definisce neonazista se non si vuole essere querelati con un volantino firmato, ma si pongono in evidenza i riferimenti, le simpatie che passano attraverso questo tipo di identità nuova, così come non fare mai l'errore di ritenerli perseguiti per la strage di Bologna. Per cui loro hanno vissuto con querele rispetto a compagni che dicevano che erano stati arrestati su mandato di cattura per la strage, che è esistito il mandato di cattura per la strage di Bologna Roberto Fiore, ma poi decadde e loro furono perseguiti fuori da questa inchiesta per associazione sovversiva e banda armata, per cui furono condannati. Ma è una cosa diversa, siccome l'Italia è un paese in cui i magistrati sono una casta molto particolare dentro la quale c'è tutto il contrario di tutto, c'è chi si affida facendo queste querele a trovare un magistrato che ti condanna, e ce ne sono stati in giro per l'Italia, semplicemente perché tu hai detto che questi sono stati perseguiti per strage, cosa vera, anche se poi la cosa è decaduta, cioè si fanno delle operazioni di finto garantismo a tutela di personaggi che francamente non hanno niente per cui dovrebbero essere garantiti, tanto più che hanno sfangato il carcere fuggendo all'estero e attendendo che andassero in prescrizione le loro condanne.
Venite avanti perché siamo anche un po' lunghi veramente, più che altro anche per poi poter mandare il video di Anna, però ritengo.
Vabbè, io cercherò di essere... No, vengo io davanti. Cercherò di essere veramente molto breve. In realtà si trattava di una considerazione, perché mi è sembrato molto interessante il dibattito, ma penso una domanda comune a tutti è quella, diciamo, rispetto a quanto tutte queste informazioni che stiamo ricevendo possano, come dire, darci la possibilità di arricchire la nostra esperienza nella lotta, perché poi l'elemento che ci accomuna a tutti è quello di riuscire poi a praticare l'antifascismo quotidianamente. Io vengo dalla realtà di Napoli, che negli ultimi mesi, diciamo, è riuscita poi vittoriosamente, diciamo, a combattere quell'occupazione da parte di Casa Pound nel convento, nel quartiere popolare di Mater Dei. E noi da questo tipo di lotta, che è durata 3 mesi, siamo riusciti a rintracciare alcuni elementi che dovrebbero, secondo noi, diciamo, essere in un certo senso l'asse portante, anche supportato ovviamente dall'elemento dell'informazione rispetto all'antifascismo praticato militante. questi elementi sono ovviamente non rappresentano una soluzione che va bene per tutti, è stata una soluzione ricercata e sofferta anche da tutta una serie di riallacci, anche di come dire, elementi del movimento, pezzi del movimento, che fino al momento dell'occupazione da parte di Casa Pound, fino all'emergenza, probabilmente non si ritrovavano nel discorso comune rispetto all'antifascismo. Quindi voi l'urgenza, voi appunto la determinazione, siamo riusciti a costruire questa rete antifascista appunto napoletana, che a tuttora si vede e sta portando avanti delle iniziative, e abbiamo provato a darci appunto degli elementi strategici rispetto alla lotta. Tra questi rientra sicuramente un elemento che è quello del territorio. Alcune delle cose che dicevi anche tu prima riguardano molto la territorialità, cioè il fatto di quanto i compagni riescano a riprendersi quei pezzi che vengono lasciati, insomma, nel tempo, che rappresentano delle vere e proprie lacune, e che garantiscono in questo senso ai fascisti di potersi inserire. Riprendersi il territorio attraverso una continua controinformazione che riguardi, come dire, sia tutto ciò che rappresenta la storia e l'evoluzione di questi partiti che tentano di insediarsi in città, ma anche fatto ovviamente di lotta quotidiana in base alle esigenze che la realtà ci impone territorialmente, permettono in questo senso di poter far sì che l'antifascismo diventi un elemento quanto più diffuso possibile, un elemento, insomma, che non riguardi esclusivamente i compagni. In questo rientra anche tutta la questione relativa a, come dire, l'elemento culturale, il fatto che i fascisti tentano di reintrodurre degli elementi che culturalmente tendono ad inserirsi nella società attraverso parole d'ordine che sappiamo benissimo, attraverso, diciamo, tutta una serie anche di elementi che vogliono sembrare appunto più trasversali. Ovviamente riuscire a smascherarli non soltanto attraverso la pratica militante, ma proprio attraverso l'aspetto culturale, cioè appunto attraverso tutto quell'insieme, insomma, di strumenti che ci permettono di combattere un'idea fascista che vuole inserirsi all'interno della società, garantisce ovviamente che appunto l'antifascismo ancora una volta sia maggiormente diffuso, diventi appunto un elemento che fa parte, insomma, della società, attraverso quindi un mix di elementi che sono anche fatti della spicciola controinformazioni, ma che possono essere fatti anche da esperienze, come dire, culturali, come la festa di quartiere, piccole opere teatrali, insomma, che sono state fatte, per esempio, cito il caso di Napoli perché è quello dal quale vengo, nelle università o, insomma, nei centri sociali. Infine rappresenta ovviamente l'elemento strategico anche quello poi di opposizione, come dire, reale, in strada, e quando questa è supportata da quello che dicevo in precedenza, appunto la possibilità di essere presenti sul territorio, cioè di riprendersi il territorio, i quartieri, e di far sì che anche l'elemento della controinformazione, che dicevamo prima, che può rientrare nella simbologia che i fascisti utilizzano e tutto quanto, sia non soltanto un livello comunicativo che resta, fermo tra i compagni, che ben ne sanno di quanto i fascisti tentino, diciamo, di ripulirsi utilizzando comunque vecchi simboli e, tradizioni storiche ben note, ma è riuscire a far capire tutto questo alla gente, cioè al fornaio sotto casa tua che di casa Vaund, e parlo veramente proprio sulla base dell'esperienza, non ne sa nulla. Sono dei ragazzi che hanno occupato, così come potrebbero essere i ragazzi dei centri sociali. Allora andarlo a spiegare è andarlo a spiegare attraverso più elementi, cioè non soltanto quello ovviamente principale, lo diceva il compagno prima, dell'antirazzismo, perché è lì che loro tendono a cadere, ma soprattutto spiegando questi chi sono, chi è la gente che sta dietro di loro, perché poi questo in particolare nel caso di Casa Pound mi trovo perfettamente d'accordo, l'elemento dell'entrismo che loro stanno tentando di portare avanti si vede a tutti i livelli. A Napoli con il PDL diciamo c'è stato praticamente il là affinché questa occupazione avvenisse attraverso come dire, l'entrare in questo convento con delle chiavi di del palazzo, insomma, che gli erano state date. Quindi voglio dire, anche tutto l'elemento dell'alternativa, dell'essere rivoluzionari, è un elemento fittizio, che però, secondo noi, per far sì che questi veramente, come dire, vengano cacciati, deve essere quanto più diffuso possibile. Quindi anche l'elemento della controinformazione utilizzato a tutti i livelli. Ovviamente nell'ambito della lotta, e questo riferendomi ai compagni, ciò che riscontriamo come più urgente è quello di riuscire a essere uniti rispetto all'elemento dell'antifascismo. Ogni realtà lavora secondo diciamo, le proprie analisi, interviene appunto nella pratica secondo le proprie valutazioni. Rispetto all'antifascismo, noi abbiamo assistito per troppo tempo ad una marginalizzazione di questo tipo di ragionamento e purtroppo traiamo delle conseguenze negative attualmente in una effettivamente poi diffusione dei partiti fascisti. E rispetto a questo, diciamo, io mi sento di dire che per esempio anche aver visto una costruzione a Milano più giornate da parte degli antifascisti che riuscissero a contrastare appunto questa sorta di memorial, insomma, che è stato fatto da parte dei fasci, può rappresentare un elemento positivo di esperienza anche per tutti quanti noi, perché ha rappresentato il momento, insomma, in cui effettivamente messe da parte, diciamo, delle condizioni, come dire, delle varie situazioni, delle varie realtà a livello di movimento, si è riuscita a lavorare insieme. Per la nostra esperienza questo è stato l'elemento che ci ha permesso realmente di fronteggiare Casa Pound, perché purtroppo, diciamo, se ci fossimo fermati alle nostre divisioni saremmo implosi noi e loro sarebbero ancora lì. Quindi veramente la considerazione era per creare un punto di collegamento tra quello che stiamo dicendo oggi, che ci è sembrato interessantissimo, ma come utilizzare tutta la nostra discussione di oggi nella realtà, cioè con la gente.
Proprio tirato. Sì, allora, cercherò di essere più breve possibile. Proprio stringatissimo, anche se voglio dire questo, cioè, per quanto riguarda la questione della confluenza di certi settori dell'estrema destra nel PDL, no? Io non vorrei però che qui si facesse l'errore, e se non è così, bene, secondo me, di confondere il governo Berlusconi col pericolo fascista imminente ed incombente su tutti noi. E io non la vedrei così, cioè, il governo Berlusconi è un governo reazionario sicuramente, eversivo per molti versi, però un governo fascista non direi proprio, anzi io direi una cosa provocatoria, non c'è niente di più lontano dal fascismo del governo Berlusconi, secondo me, perché il regime fascista era una dittatura dei padroni, che ha difeso il dominio dei padroni sulla società e ha governato per i loro interessi, il governo distruggendo l'organizzazione del movimento operaio in modo violento e sanguinoso. Il governo Berlusconi è un governo personale di un padrone che fa gli interessi di quel padrone lì, che non ha nessun interesse a distruggere la democrazia perché la usa, la sfrutta, le va benissimo, la vuole solo usare a suo uso e consumo. Quindi qui non sono i fascisti che usano Berlusconi per distruggere la democrazia, è Berlusconi che usa i fascisti e li usa semplicemente per avere voti, per il proprio carro elettorale, per governare per i suoi interessi. Sono dei burattini, semplicemente. Quindi la mia sollecitazione era questa, non fare questa confusione fondamentalmente nel rapporto che c'è tra l'estrema destra che corteggia Berlusconi e Berlusconi che sfrutta l'estrema destra.
Su questo magari rapidamente volevo dire una cosa io, cioè più che il singolo PDL, io penso che anche Saverio, adesso poi correggimi eventualmente, intendesse la destra di governo italiana, che è fatta dal PDL da una parte e dalla Lega da quell'altra. Cioè la Lega indubbiamente, come si diceva prima, ha più i connotati del nuovo fascismo, del fascismo del nuovo millennio, per la sua espressione fondamentalmente razzista, per il suo riconoscimento nella destra estrema europea, con quei canoni che si diceva prima, di questi tre riferimenti che sono famiglia, occidente e cristianità. E quello del PDL probabilmente è un discorso diverso, oltretutto, come si diceva fin all'inizio, citando un'altra cosa, la fotografia fatta oggi fra sei mesi probabilmente sarà diversa, cioè quello che sta succedendo anche nel PDL con le pulsioni finiane eccetera eccetera faranno di quel partito una cosa differente da quella che è ora. Questo ingresso dell'estrema destra all'interno lo caratterizzerà. Certamente non è come il Partito Nazionale Fascista di Mussolini, però di sicuro non è un partito democratico, di sicuro è un partito che ha connotati del partito fascista, forse senza esserlo nel senso canonico, però purtroppo oggi un fascismo canonico non è più dato. Abbiamo un fascismo del nostro millennio, che si plasma su una realtà fatta di una migrazione che non c'era negli anni 20, dove il conflitto di classe non è tra una classe lavoratrice italiana, nello caso italiano, e un padronato italiano. Si è stratificata la società in una maniera anche differente, dove abbiamo sì una classe lavoratrice tradizionale, però abbiamo una classe lavoratrice subalterna, che è quella fatta dai migranti, che sono 6-8 milioni in Italia, non dimentichiamo questo. Quindi la reazione fascista nei confronti di questi personaggi, di questi nuovi cittadini, si articola attraverso la politica della Lega, politica fascista nei confronti dei migranti, assolutamente fascista, perché le leggi che sono vessatorie, sono razziste, sono da apartheid, sono leggi indubbiamente di ideologia di stampo fascista, e suffragate e supportate ovviamente dall'interesse individuale del partito azienda di Berlusconi, che come partito azienda persegue ovviamente prima di tutto il proprio fine, il proprio profitto, il proprio potere economico e politico, però fa proprie queste istanze fasciste. Quindi se non è il partito fascista mussoliniano, è una nuova forma di fascismo articolato, di fascismo differente, che come presupposti comunque mantiene il principio razzista, il principio nazionalista d'opportunità, anche negando la Costituzione, e i principi di cristianità, come si diceva prima, usati in maniera il più strumentale possibile da uno che è un maiale, che però ogni tanto rivendica la cristianità della sua formazione politica. Io però purtroppo abbiamo tolto molto tempo e quindi siamo in ritardo sulla proiezione del video di Anna, che dove mi diciamo giustamente ricordare è una delle autrici del video, che con lei ha visto Stefano Croci, Fausto Di Quarto, Enrico Masi e Stefano Migliore nella realizzazione di questo. Io a questo punto lo manderei ricordando in particolare i compagni napoletani che nel programma del festival sono previste nelle mattinate dei tavoli. Lo so e mi dispiace moltissimo perché per una serie di motivi, non avendo nemmeno avuto l'indicazione di quando sareste arrivati, è stato difficile organizzare. Se l'avessimo saputo avremmo forzato anche il programma per poter fare questo tavolo stamattina, magari anche solo, sì lo so, l'avete chiesto, no vabbè, adesso... Adesso te lo dico con sommo dispiacere, su ovviamente con 120 eventi all'interno di questi 10 giorni è impensabile che non ci siano dei problemi, degli intoppi, degli sfasamenti. L'intenzione è comunque quella di avere questi tavoli, li faremo nei prossimi giorni, stasera dovrebbero arrivare i romani, quelli ce l'avevano dato con diversi giorni di preavviso, quindi per domani mattina probabilmente cercheremo di organizzare quel tavolo con i laziali e i romani, e più avanti di giorno in giorno cercheremo di mettere assieme gli altri. Ci dispiace veramente non aver potuto mantenere quell'impegno di questa mattina. Adesso magari ci troveremo un attimo adesso a parlare di questo e di altro. Ricordiamo però che questo è un appello per continuare questo stesso discorso: dalle mezzogiorno in ogni giornata più o meno la presenza di compagni provenienti da diverse parti d'Italia, ma non solo, anche dall'Inghilterra, dalla Germania e dalla Grecia. Avremo dei tavoli in cui confrontare le reciproche esperienze e ragionare su come deve essere affrontata questo scorcio nostro di millennio. Ora saluterei Saverio e lascerei il video di Anna.